Radio 3 Lezioni di musica. Francesco Antonioni, Fantasie, Märchenbilder opera 113 di Robert Schumann.
Buongiorno da Francesco Antonioni. In queste lezioni di musica ci stiamo occupando della fantasia, della immaginazione, così come l'ha incarnata Schumann in alcune sue composizioni. La scorsa lezione ci siamo occupati dei pezzi fantastici, cioè dei Fantasiestück, opera 73 per violoncello o clarinetto o viola e pianoforte. E quest'oggi invece vorrei parlarvi dei Märchenbilder, opera 113 di Robert Schumann. Furono composti fra il 1 e il 4 di marzo del 1851 e furono dedicati ad un amico di Schumann, violista Wasilewski. Märchenbilder, che cosa vuol dire? Beh, insomma, noi in italiano abbiamo due termini per indicare i racconti di fantasia. Favola e fiaba sono due termini differenti, ma in italiano sono quasi sinonimi. Però, per essere precisi, fiaba si riferisce ad una storia abbastanza semplice di carattere popolare, mentre favola nasconde la creazione letteraria di una storia più complessa, piena di significati, a volte anche significati reconditi, come ad esempio le favole dei fratelli Grimm. In tedesco, favola e fiaba si dicono con due idiomi differenti, fiaba è Fabel, mentre invece favola è Märchen, e appunto Märchenbilder è il titolo di queste composizioni di Schumann, sono quattro composizioni. Bilder, cosa vuol dire? Beh, Bilder è il plurale di Bild, che è immagine, quadro, e quindi cosa vuol dire Märchenbilder? Beh, potremmo dire così, immagini di favole. Nella scorsa lezione ci siamo occupati di fantasia, del fantasticare, che per Schumann è un mezzo per conoscere il mondo sensibile. In questa lezione, invece, ci occupiamo di immagini, cioè della facoltà della immaginazione. Immaginare, in effetti, vuol dire produrre immagini, produrre visioni, e immagini, quadri, Bilder, è il titolo di questa composizione di Schumann. Qui Schumann collega queste immagini statiche a delle storie. Ora, la forma musicale può avere tante metafore. Di solito nella forma musicale romantica ci si riferisce ad una narrazione o a una perorazione, come ad esempio la forma sonata, oppure ci sono delle forme che derivano dalla danza, che non dicono nulla, come il minuetto, però servono, almeno derivano da un movimento di danza, quindi servono a muovere i piedi a tempo. Oppure ci sono degli adagi nella musica romantica, e gli adagi sono dei figli dell'aria d'opera. A questo proposito occorre ricordare che nell'aria d'opera lo svolgimento drammatico si ferma e c'è un momento nel quale ci si concentra sul sentimento, sull'affetto, si diceva nel Settecento. Bene, con questo breve excursus, così molto veloce, sulla forma romantica, vorrei mostrare che qui, nei Märchenbilder di Schumann, non c'è niente di tutto ciò, ma c'è un tentativo, consapevole fino al titolo, di illustrare immagini, di prendere, cioè un'immagine fissa, se volete uno still frame, come si dice nel linguaggio cinematografico o fotografico, e analizzarlo. Schumann è il compositore che meglio di tutti realizza l'idea di musica come analisi, come dichiarazione, come affermazione e simultaneamente come commento, come analisi, come approfondimento, come perifrasi di ciò che si è appena detto. Lui prende un elemento, e per Schumann gli elementi non sono mai soltanto elementi formali, ma hanno sempre una caratterizzazione emotiva, ad essa attaccata, ad essa aderente, potremmo dire così, e prende questo elemento e lo guarda da tante angolazioni, forse da tutte le angolazioni possibili. Prende un oggetto. Un oggetto è qualcosa di statico, e noi con un oggetto di fronte a noi cosa possiamo fare? Beh, possiamo ruotarlo, ad esempio, lo possiamo rendere tridimensionale. Schumann prende un oggetto e lo ruota di fronte ai nostri occhi. Lo vede in maniera tridimensionale, anzi, visto che la musica è un'arte del tempo, vorrei dire, lo vede in una dimensione quadridimensionale. Ascoltiamo come inizia il primo di questi quattro movimenti dei Märchenbilder di Robert Schumann. Sono scritti per viola e pianoforte.
Thank you.
Dicevo che sono dei quadri fiabeschi, delle immagini di favole. Bene, qual è la favola sottostante a questo brano? È la favola di Rapunzel. Rapunzel è una di quelle favole che i fratelli Grimm hanno raccolto nel 1812. Questi pezzi sono del 1851, quindi non c'è tantissima distanza di tempo. Poi i fratelli Grimm continuarono a rivedere questi lavori per tutto il resto della loro vita. La storia di Rapunzel è una storia che ha a che fare con il topos della principessa rinchiusa in una torre, ma Rapunzel, con questi suoi capelli lunghi lunghi, che fa sporgere dalla torre per far salire la strega che la tiene in custodia, bene, Rapunzel il giorno canta, e canta un canto malinconico, probabilmente, perché non si può andare molto oltre questa citazione è attestata nei taccuini di Schumann, ma poi Schumann non ha dato dei titoli a questi pezzi, però probabilmente questo canto malinconico è rappresentato da questo primo pezzo dei Märchen Bilder. Dicevo, Schumann prende un oggetto e lo ruota davanti ai nostri occhi. La composizione comincia con una specie di introduzione fra viola e pianoforte. Stabilisce il quadro emotivo con la tonalità di re minore, e poi il pianoforte espone questo tema. Sembra davvero un tema démodé anche al tempo di Schumann, sembra quasi una citazione di uno stile galante. Con l'accompagnamento. E poi riprende la viola. Adesso, se io suonassi la parte melodica così come viene rimbalzata fra viola e pianoforte, avremmo un pezzo quasi sconcertante. Sentite un po', il pianoforte. La viola. Ancora la viola. Risponde il pianoforte. Viola. Pianoforte, viola, pianoforte, e poi insieme. Sembrerebbe che si concludesse qui, ma poi il pianoforte riprende. Bene. Ci si rende conto che davvero c'è qui soltanto un tema che quasi ossessivamente ritorna in tutto questo primo pezzo. Anzi, potremmo dire che questo, a parte l'inizio, che è un'introduzione, è una composizione davvero monotematica. Ascolteremo quel passaggio dell'inizio, questo. Parafrasato e un pochino più veloce alla viola poco dopo. Poi riprenderà ancora a cantare questo tema. Sembra davvero che non ci sia altra possibilità che questo tema e il suo ruotare nello spazio e nel tempo. Riascoltiamolo. Ecco il tema al pianoforte e la risposta della viola. Adesso la viola propone e il pianoforte risponde. Viola, pianoforte. Una risposta troncata dal pianoforte qui e la conclusione. apparente la conclusione, perché invece il pianoforte riprende con lo stesso tema. Lo stesso tema, ancora alla viola. E il pianoforte con lo stesso tema, esattamente lo stesso. La viola qui riprende il tema proprio dell'inizio, dell'introduzione, ma per poco tempo, perché si ricomincia ancora con quel tema di rimbalzo fra viola e pianoforte. La parte iniziale viene ripresa quasi integralmente e, notate, è sempre la stessa frase tematica. Ad incorniciare questo quadro, alla viola, torna il tema dell'inizio, della introduzione. Ma il titolo fu più azzeccato, quadro, per questo pezzo. Abbiamo una cornice all'inizio e alla fine, e questa cornice contiene un unico tema che viene sostenuto e inquadrato da Schumann in tutte le sue possibili armonizzazioni, in tutte le sue possibili deviazioni. È una forma questa, in un certo senso anche letteraria, perché Schumann ci propone lo schema retorico della allitterazione. L'allitterazione è un insieme di parole che cominciano con la stessa sillaba, ad esempio Coca-Cola, una delle più famose allitterazioni, sono anche commercialmente molto efficaci le allitterazioni. E però questo è tutto un pezzo costruito sull'idea di allitterazione musicale. Diciamo che c'è la fiaba qui di Rapunzel, e in ogni fiaba che si rispetti si incontra a un certo punto il principe. Il secondo movimento è dedicato alla figura eroica del principe. E qui il tema, anch'esso un unico tema, un monoblocco, non è uno spunto melodico come era nel primo di questi Merchant Builder, ma è un tema ritmico. Ora, cos'è un tema? Un tema è veramente qualcosa di complesso. Può essere qualsiasi cosa, può essere una melodia, può essere un accordo, può essere un intervallo. In questo caso è davvero un ritmo, ma in modo più sottile il ritmo in questo caso è fatto di due ritmi simili che dipendono dalla conformazione degli strumenti. È una specie di lotta, se volete, io preferisco chiamarlo una tensione. Il tema, infatti, non è esattamente un tema ritmico, ma è una tensione ritmica. Possiamo spiegarlo così: il pianoforte fa questo. E questo ritmo, ta-tam, ta-tam, è quello che regge tutto il pezzo. La viola, invece, fa questo. La viola può farlo con l'archi, viene molto più energico. Bene, fra questa tensione è articolato tutta la prima parte del secondo movimento. Anche la seconda parte del secondo movimento ha una tensione simile. Il tema del pianoforte è questo. Con una nota aggiunta. La viola fa lo stesso tema ma più veloce, lo fa così. E se ci fate caso, nella parte della viola, in questa seconda parte del secondo movimento, lo ascolteremo fra un attimo, non c'è nient'altro che questo ritmo. Ascoltiamolo. Thank you. sentite la leggera differenza tra il ritmo della viola e quello del pianoforte? Si spegne adesso l'energia ritmica e comincia la seconda parte. Sentite la viola come risponde? La viola non fa nient'altro che questo in questa seconda parte. Parte iniziale. Bene, la forma di questo secondo pezzo, che non ascoltiamo tutto, lo potete ascoltare se volete sul sito di Radio 3, sulla pagina classica Radio 3, è divisa in 5 contenitori. Una prima parte con questo tema ritmico che abbiamo ascoltato, poi abbiamo ascoltato la sezione contrastante con quest'altro disegno ossessivo. La viola non fa altro che ripetere il suo disegno in varie parti dello strumento. Rincontriamo di nuovo la parte ritmica e poi un'altra sezione contrastante. Questa sezione contrastante è fatta con un disegno che è questo, inquadrato in tante prospettive e presentato ben 33 volte in poco più di 30 secondi di musica. Poi ascoltiamo di nuovo la sezione iniziale per la terza volta e questa sezione iniziale col tema ritmico si conclude con una breve coda. Per capire invece il terzo movimento bisogna fare riferimento alla didascalia trovata in uno dei Tacquini. Il terzo movimento dei Merchant Builder è la danza di Tremotino. Tremotino lo chiamiamo noi così, ma in realtà in tedesco è Rumpelstiltskin, qualcosa di questo genere. Tremotino è un personaggio ossessionato dall'oro, è un personaggio perverso che viene condotto alla rovina proprio da questa sua perversione. Perché viene condotto alla rovina? Perché a un certo punto pensa di aver vinto con la ragazza che gli chiede di tramutare la paglia in oro, lui lo fa per 3 volte e chiede però impegno per la terza volta il figlio primogenito della ragazza. La ragazza naturalmente glielo concede in promessa e lui comincia a danzare. Danza rivelando il suo nome, già perché Tremotino dice io potrò recedere da questo mio proposito, se tu indovinerai il mio nome, il suo nome è Rumpelstiltskin, voglio dire chi lo indovina, e però lui si tradisce perché danzando per la contentezza tradisce appunto questo suo nome che viene poi riferito alla ragazza da una fata e la favola finisce così. Bene, la danza di Tremotino presenta questo carattere davvero ossessivo e perverso, una ripetizione senza fine di un balzato della viola. Ostinata adesso passa al pianoforte. E torna alla viola. Segue adesso una parte centrale più calma, ma se ci fate caso, anch'essa è costituita sulla ripetizione ossessiva di alcuni piccoli frammenti. Thank you. La viola non si è fermata mai in questa ripresa del motivo iniziale. Se nel primo movimento ho parlato di una forma simile all'allitterazione, in questo terzo movimento si può parlare di una forma simile a quella della rima. Tutti i passaggi della viola e del pianoforte finiscono in maniera molto simile, come se fossero appunto delle rime che si rincorrono. Ma forse mai nella storia della musica è più azzeccato il termine tecnico di ostinato per descrivere quello che fa la viola. Ostinato è la ripetizione di uno stesso frammento per sempre, in maniera insistente. Forse in questo caso più che ostinato, anzi bisognerebbe dire perversa. Ma vabbè, ci sono delle considerazioni formali in questi Merchant Builder che li fanno assomigliare un pochino ad una costruzione unitaria. La tonalità, ad esempio, il primo movimento in re minore, il secondo nella sua relativa maggiore, fa maggiore, il terzo l'abbiamo appena ascoltato in re minore e il quarto è in re maggiore. In questo quarto movimento viene cantata la storia della Bella Addormentata. La conosciamo tutti, ma come la interpreta Schumann, secondo me ha del commovente, perché dopo queste immagini ossessive che gli ha disegnato nei primi tre movimenti, andiamo qui nel sonno della Bella Addormentata. Smettono di dialogare pianoforte e viola e cantano insieme. Cosa cantano? Cantano l'infanzia come consolazione. Il bambino che ha fantasie, questa è tutta una fantasia, un quadri fiabeschi, bene, il bambino che ha delle fantasie può capire che gli incubi, che qui Schumann ci ha presentato, sono degli incubi e non delle minacce reali. Perché? Perché lo può capire? Perché ha il conforto della casa, della dimora, del grembo. Nelle Waldszenen, nelle scene dal bosco di Schumann, ci sono i momenti di distensione, sono i momenti del ricovero, cioè del trovare una casa, trovare una dimora. Il sonno del bambino è oblio, è accedere ad una consapevolezza diversa dall'obbligo razionale ed è appunto il momento massimo della fantasia, del fantasticare, dell'immaginare, creare delle immagini. Non si può non essere commossi, secondo me, da questa evocazione del sonno, del ritorno nel grembo, dopo tutte quante queste evocazioni un po' terribili, come sono terribili le favole dei fratelli Grimm. E come una favola, qui c'è un pensiero profondo del quale possiamo cogliere solo la superficie, esattamente come accade nelle favole. Ascoltiamo quello che riusciamo ad ascoltare dell'ultimo movimento, poi vi rimando naturalmente al sito di Radio 3 per il suo ascolto integrale. su queste brevi frasi della viola che evocano forse il respiro di un bimbo che dorme, a volte spezzato, come in questo caso, sentite? Come in un sogno, una successione di immagini per noi del tutto inaccessibili. Noi che guardiamo i bambini che dormono, non sappiamo che cosa pensano quando respirano in quella maniera lì. Bene, su queste evocazioni di immagini possiamo concludere questa nostra lezione di musica. Ho tentato di mostrarvi alcuni modi di elaborare la fantasia, l'immaginazione, cioè la costruzione di immagini. A differenza delle forme narrative, questa forma per immagini che Schumann inventa è una forma nella quale ci sono dei frammenti che staticamente vengono proposti di fronte a noi, ma siccome la stasi in musica non esiste, perché la musica si muove attraverso il tempo, vengono fatti ruotare, vengono inquadrati da differenti prospettive e vengono non sviluppati, ma approfonditi nel tempo. Schumann, lo ripeto, ne sono convinto, è il compositore che meglio di altri riesce ad analizzare la sua stessa musica nel momento esatto in cui ce la propone all'ascolto. Un saluto da Francesco Antonioni.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Questa puntata è andata in onda il 25 gennaio 2015. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.